Sentire il cammino. Sentire. Canossa, gennaio 2021. Il crinale che costeggia la vita da sempre è stato calpestato da piedi giovani e infreddoliti, da respiri sulla neve, da faggi in fila indiana sugli spigoli dei suoi fianchi, da ricordi tumulati nei cassetti dentro scatole di cartone, dalla forza di custodire quel che si può, orme d'ombre di ieri, da incidere forte dentro il ricordo. Ripercorro oggi i sentieri che dal paese fino alle colline si attaccano alle radici nude della linea gotica. In ogni zolla di terra c'è tutto, mi dico, c'è la sostanza. Sentire il cammino, sentire. Qualche cippo scorticato dal tempo segna il mio passo, poi un altro e un altro ancora, uno alla volta i piedi seguono un tragitto. Il cammino è faticoso, il silenzio è rotto dal respiro dell'affanno, il tempo qui sembra si sia fermato, l'inverno ancora più freddo gela i fili d'erba mentre il vento ha spogliato gli alberi, cancellato le tracce. Sentieri che portano a luoghi come case, rifugi, vita e morte. Non avere ali comporta la fatica di percorrerli. Mi fermo. Il mondo, oltre questo spazio, continua il suo correre. Apro lo sguardo che scollina fino a diventare polvere azzurra. A ridosso di un fosso, un altro cippo ricorda a memoria perenne la morte eroica di alcuni partigiani. Guardo le foto, in posa, fiera, un accenno di sorriso, sguardi impavidi, sbiaditi nei tondi di ceramica sbeccata. I nomi, a uno, sottovoce li pronuncio. Nomi di battaglia, Saetta. Nomi semplici, Mario. Diretti per non farsi riconoscere, Lupo. Per non tradire l'identità, Gufo. Per segnare il carattere, Fulmine. Nomi che rivelano ambizioni, letture, passioni, infanzia. Mai semplici da capire, né facili da dare, Tina. Un mondo e un'identità per esorcizzare la paura. Achille, nomi con il coraggio di schierarsi, ribelle, nomi troppo spesso dimenticati. Sto evocando le ombre che si aggirano su questi sentieri per liberare un vuoto, il mio. Traccio linee sottili per segnare una strada da percorrere piano negli anni a venire. Cerco il respiro, mi sfiora il pensiero che un soffio di vento è stato prima di me. Un eco ritorna, una piccola folata calda segna un appuntamento. Qui, ora, adesso. Guardo il cielo che è stato anche vostro, un cielo forte, bianco, lucente fino ai denti. Vedere senza fine, entrare nell'inconsistenza delle nuvole, abitarvi e farsi domande, ovunque voi siate. Ovunque tu sia, chiedo, circondami. Non ti ho mai conosciuto, memorie tramandate di voce in voce, ma sei nella mia pelle, nel mio sangue. Rimangono oggi una medaglia, una lettera e un nome racchiuso nell'albo d'oro e la tua storia, un nome sulla lapide che vi riunisce tutti nella piazza della città. Il tuo nome era Nero, caposquadra, classe 1925, 144esima brigata Garibaldi, torturato e ucciso il 30 gennaio 1945. Come tanti ragazzi avevi finito la scuola elementare a tirate d'orecchi. Una morosa e una bicicletta da dividere in cinque. Iniziavi un mestiere, il magnano, lo stagnino, un lavoro destinato a scomparire come i vecchi orsari della montagna che scendevano nei paesi ad alleviare i giorni con i loro spettacoli, un lavoro che non ti ha dato il tempo di affaticarti. Era la primavera del 1940, una primavera calda che sembrava pronta al balzo della vita per chi nasce con un cuore selvaggio, imprendibile, fatto di sistole che impazziscono al pensiero di legami. Giovanni era un piccolo germoglio d'uomo toscano di origine, con un sopracciglio sensibile e pronto a inarcarsi per esprimere furore e disappunto. Non ci voleva molto a farlo arrabbiare, e lo capivi subito da quel sopracciglio, anche se i suoi occhi blu, appena ti guardavano, ti mettevano subito in pace con il mondo. Secondo di quattro fratelli, aveva fin da piccolo il temperamento di chi non vuole niente dagli altri e vuole fare tutto da solo. Voleva lavorare sodo per non chiedere soldi e favori a nessuno. E la scuola, per carità, non ne voleva sapere. Arrivò alla quinta elementare a furia di scapaccioni di suo padre e preghiere di sua madre. Voleva fare il mestiere da subito, andare per le strade, montane, a esercitare il mestiere di famiglia, lo stagnino. Bello, era proprio bello, un farfallone in piena regola. Le ragazzine impazzivano per lui, sapeva raccontarla bene e tra uno sguardo e l'altro era capace di farle innamorare subito. Ma Giovanni non voleva legami, lo diceva sempre ai suoi fratelli. «Ho un cuore selvatico», ripeteva spesso, e aggiungeva che con quei fascisti in giro a dettar legge e a picchiare chi non ci stava alle loro regole, c'era da metter mano al fucile e difendere la libertà a tutti i costi. E lo diceva con quell'accento toscano un po' emiliano che faceva sempre ridere tutti. «Non posso innamorarmi», ripeteva sempre. Ma la piccola Laura aveva il profumo delle pesche mature. Il mattino di quella calda primavera, mentre passava dal paese per andare al canale a lavare i panni, Giovanni, pur assorto nei suoi pensieri, la vide passare. Ah, quel profumo gli aprì il cuore. Laura e Giovanni avevano compiuto da poco 15 anni. A quell'età l'amore è una lava incandescente e inarrestabile. Poco importava, scattata la scintilla, che la guerra fosse alle porte. L'amore apre voragini di speranza che annientano il male. L'amore apre le porte di un possibile futuro e un punto di riparo, la tettoia dalla grandine, la protezione dal vento freddo, un maglione caldo che toglie la paura. Laura andava a lavare i panni al canale del paese ogni lunedì. Giovanni finiva il lavoro in fretta e furia e l'accompagnava con la sua bicicletta. Le portava il cesto dei panni, le raccontava del loro futuro, la aspettava e la riaccompagnava a casa. Un rito sacro, fatto di promesse e baci rubati, il rito dell'amore. La situazione nel paese andava ogni giorno peggiorando. L'amore nutre di speranza e Giovanni e Laura, ormai innamorati, vivevano l'imminente estate con passione, ma il vento della guerra non fa sconti a nessuno e Giovanni, partito per il servizio militare a Rovereto, scrive lettere a Laura e ai genitori, spedisce foto, sorride, dice che va tutto bene. Ma sono giorni di tensione e paura e i propositi di lotta di Giovanni e dei suoi compagni diventano ogni giorno più forti e importanti. La parola che li unisce è ribellione, ribellarsi al nemico che annienta le persone. «Io sono un ribelle», ripete a se stesso. Giovanni diventa ribelle perché un luogo dentro di lui, pieno di amarezza, sovrasta la speranza. Diventa ribelle perché difendere il suo amore è la cosa più importante. Diventa ribelle perché c'è un intero paese, un'intera comunità che vive insieme a lui quello che sta subendo, un paese invaso dalla violenza e dalle leggi razziali che lo porteranno alla tragedia della guerra. Giovanni si convince che avere fiducia nel popolo e nella sua forza politica non è sprecato, e tutto questo lo induce, ben presto, ad agire. Rovereto, aprile 1943. Cari genitori, caro fratello, vi mando queste poche foto per farmi ricordare. La situazione si fa sempre più tragica e la guerra, che in principio sembrava lontana, ci piomba addosso con ferocia. E da che parte stare? Abbiamo tutti un dovere di scelta: ribellarci al nemico per essere finalmente liberi. Ecco chi sei, ecco chi ho cercato. Occhi azzurri che affondavano nei contorni neri delle orbite, un sorriso largo e ospitale, un uomo che credeva a un sogno di libertà, un uomo che come tanti ha sacrificato la vita per dignità e senso di giustizia. Ecco chi sei. Ed io? Io, un piccione viaggiatore che attraversa le strade della memoria per toccare un foglio bianco e disegnare le parole. Sussurri, frammenti di una storia nella storia, fino all'unica liberazione che non hai mai festeggiato. Riprendo il mio cammino mentre le parole lasciano il posto ai paesaggi che incontro. Il mio sguardo si perde. Lo scricciolo segna il canto dell'inverno, annuncia la neve. Quasi come per magia, la notte si è tinta di bianco e al mattino ripercorro di nuovo il sentiero. È intimo il silenzio della neve. La luce cambia. Camminando anche il tempo diventa irreale. Così il pensiero scorre, alle memorie ascoltate. Si infila come un maglione caldo. Non sembra di sentire la tua voce. Io sono un ribelle della montagna. Cammino a passo lento. Le scarpe affondano nella neve. Stanotte è nevicato molto, l'aria è ferma e il mio corpo sembra non avere più peso. Cammino come dentro un sogno e le voci adesso diventano tante. Appennino Reggiano 1944, distaccamento Cervi 144esima Brigata Garibaldi. Eravamo partiti in 15 dopo l'8 settembre del 43. Giorni e giorni di cammino attraversando un paese distrutto. L'inverno del 44 fu duro, il freddo, la fame che giravano su queste colline come uno spettro ci rendevano deboli ma veloci come volpi. Fermi, immobili tra i boschi, aspettavamo la notte per scendere nel paese a cercare un poco di cibo, scarpe, indumenti caldi. Attenti a non lasciare tracce, annusavamo l'aria. L'istinto di sopravvivenza diventava ogni giorno più forte. I rifornimenti arrivavano sempre più di rado. La fame si allargava come una voragine. Avevamo 20 anni, chi più, chi meno. E quando hai 20 anni, non temi nulla, nemmeno la morte. Mi fermo, il fiato è corto. Dalla mia bocca il calore esce al ritmo del respiro. Il pensiero corre veloce, mi sento smarrita. Ho perso il sentiero. I ricordi si ammassano confusi, si contorcono tra cuore e viscere come i rami di questi alberi che si avvinghiano stretti a me, come in un abbraccio. Ma da questo bosco non riesco più a uscire. Qual è stato il tuo ultimo pensiero? Sono stati giorni, ore di buio. Il bosco, gli alberi, lo scricciolo, la neve. Nessuno mi risponde. Non mi arriva nessuna voce. Lassù, dove ora ci sono silenzio e spazio, rimane la memoria. Parma, gennaio 1945, Palazzo Rolli. Carissimi genitori, carissimo amore mio, mi sono fatto prendere. Eravate prigionieri, addossati ai muri del refettorio della chiesa del paese. Non c'era via di scampo, dovevo scendere. Il crinale era gelato, ma il corpo non sentiva freddo. Piuttosto ansimava in affanno. Ho camminato per giorni, nel dolore e nell'incertezza. Andavo alla deriva, ma il cuore era il richiamo. Un unico pensiero, correre. In fretta, non c'era tempo per pensare. Le immagini della mia breve vita mi scorrevano accelerate nella mente. L'amore per te, mia dolce Laura. Perché è l'amore che smuove tutto. Anche il mio corpo adesso, che resiste alle percosse, agli insulti, alla follia. L'amore dei compagni, le risate, gli abbracci, la fierezza della lotta per la libertà e gli occhi di una bambina incontrata sul crinale che mi chiede: «Sei tu il nero?» Quegli occhi pieni di futuro in quel corpo smagrito dalla fame e dalla fatica, le sue mani gelate che mi allungano cibo e un maglione bianco caldo. È la tua Laura che te lo ha fatto. Oh, amore mio, ogni punto di questa lana calda che ancora indosso mi tiene vivo, non il sangue che mi scorre da ogni parte, no, è il tuo cuore, amore mio, il tuo cuore che sorregge le ossa di questo corpo martoriato e trafitto. Amore, 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 i tuoi occhi nei miei, le corse nel fiume si perdono. Amore, tienimi. Un'ombra di uccello mi insegue, presagio di morte. Un passo ancora, io bersaglio obiettivo, oggetto del loro scherno. Liberateli tutti, è me che volete. Mi esce un grido di lotta, ma il calcio di un fucile in fronte mi accascia a terra. Mi sveglio. Ed eccomi qui, il palazzo dei marmi neri, il palazzo del terrore, un edificio massiccio collocato su un viale alberato lontano dal centro, mescolato ai palazzi signorili di una città in lotta, spettatore silenzioso della sofferenza. La prima notte fu la più lunga, poi non ricordo se ce ne furono altre. Mi immobilizzarono disteso sul tavolo e con sadica ferocia infilarono aghi sotto le unghie delle mie mani, dei miei piedi. Gridavo ormai senza voce, le mie corde vocali erano consumate come il mio corpo. Poi, una a una, iniziarono a strappare le unghie delle mie mani e dei miei piedi. Sono svenuto molte volte, umiliato e percosso in ogni parte del corpo. Non volevano che morissi subito. Argino il vostro male in una strenua lotta. Mimma, c'è Laura. Non mi arrenderò. Laura. Pronuncio il tuo nome, ma il sangue gorgoglia nel petto, amore mio. Mamma. Amore mio. Papà. Amore mio. Poi arrivarono una dopo l'altra scosse elettriche, risa, calci e pugni. Non mi rimangono che occhi e cuore, ma arrivano anche lì, togliendomi la possibilità di rivedervi, e i miei occhi uno dopo l'altro, con un ferro rovente, escono dalle orbite nere. Svengo. Parma, 30 gennaio 1945, Piazza Garibaldi. Ho taciuto. Ho gridato per il dolore, ma non ho fatto parola. Ci sbattono a calci su una camionetta. Sento le voci, le menti dei miei compagni. La paura ha un sapore di tormento. La morte la senti, ti siede vicino, ne percepisci l'odore. Il tuo maglione caldo mi ripara dal freddo, dalla paura, dalla sofferenza. Con le catene ai piedi scendiamo e come trofei ci fanno girare in tondo. Poi un colpo e un vento caldo in petto. E la mia vita finisce. Qui. 25 aprile, la liberazione. Non so se ho camminato tanto, se c'è stato un inizio e se ci sarà una fine. Ho imparato ad aspettare e a raccontare. Si chiama liberazione anche questa. Stamattina c'è un bel sole, la neve si scioglie e nutre la terra, il sentiero si è aperto, il calore del sole accarezza la mia faccia e mi siedo a ridosso di un piccolo bosco. In tasca ho quella bella foto dove tu, Giovanni, detto il nero, ridi e sembri dire «Tutto a posto, va avanti». E ho con me la lettera che ti ha scritto la nonna. A casa c'è la bandiera che lei ha cucito. La tengo piegata e sempre in ordine. Adesso custodisce un angelo. Un giorno forse qualcuno la troverà e altri ricordi si libereranno. I semi viaggiano con il vento e prima o poi trovano la terra e germogliano. Riprendo a camminare sul sentiero. C'è ancora tanta strada da fare. E mi torna in mente all'improvviso una frase di Albert Camus. Penso, dunque sono. Mi ribello.